Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasi. E calo della disoccupazione in Svizzera nel mese di aprile, al 3% il tasso di chi è alla ricerca di un posto di lavoro ed è registrato negli uffici di collocamento. Non c'è stato errore umano nell'incidente di elicottero del 2022 sopra Faido, ma ci sono dubbi sulla distanza di sicurezza per i lavori forestali vicino alle linee elettriche. Attesa in giornata la risposta dell'Iran alla proposta americana per uscire immediatamente da questa guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. C'è dunque stato un calo della disoccupazione in Svizzera nel mese di aprile. Il tasso di chi è alla ricerca di un posto di lavoro è al 3%, una comunicazione arrivata poco fa dalla Segreteria di Stato dell'Economia. Marzio Minoli, cosa possiamo aggiungere?
Sì, buongiorno. Allora, come detto, rispetto al mese di marzo, il numero di persone registrate negli URC è calato di 3.300 unità, fissandosi a 142.000 persone. Questo significa che il tasso, come detto, è sceso di 0,1 punti percentuali, fermandosi dunque al 3%. Cosa possiamo dire? Beh, che nonostante sia iniziata la stagione turistica con la Pasqua, ecco che il settore della ristorazione e dell'albergeria non ha contribuito a far diminuire il numero di disoccupati. Per contro è stato quello delle costruzioni a dare una mano al miglioramento del mercato del lavoro, con un meno 12%. Abbiamo anche i dati per quel che concerne il lavoro ridotto, dati che come sempre sono differiti di qualche mese, quindi riguardano il mese di gennaio e indicano un aumento del 13% appunto di lavoratori che usufruiscono del lavoro ridotto rispetto a dicembre. Concludiamo magari con i dati regionali. In Ticino il tasso di disoccupati è sotto la media nazionale al 2,8%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto a marzo. Scusate. Ecco, in questo caso sì, il settore turistico potrebbe aver giocato un ruolo. Per i grigioni invece c'è stato un aumento, si è passati dall'1,3% di marzo all'1,6% di aprile.
Grazie Marzio Minoli. Adesso torniamo a quasi 4 anni fa, a luglio del 2022, quando sopra Faido avvenne un incidente di elicottero che provocò un ferito grave. È arrivato il rapporto finale del SISI, il Servizio d'Inchiesta Svizzero sulla Sicurezza. Dalle sue analisi si evince una dinamica piuttosto particolare e anche delle indicazioni che potrebbero avere conseguenze per tutti i lavori forestali eseguiti appunto con l'elicottero. Sentiamo Alain Melchionda.
Protagonisti sono un elicottero, un pilota, un operatore a terra e una linea ad altissima tensione. A 1400 metri d'altezza la squadra doveva trasportare a valle alberi tagliati in prossimità della linea elettrica. Ebbene, a un certo punto, presa in mano la fune d'acciaio per agganciarci il primo tronco, l'operatore a terra è stato colpito da una scarica elettrica. L'uomo è rimasto attaccato al cavo, impossibilitato a riaprire la mano per lasciare la presa. Il pilota, accortosi, è salito di circa un metro, sollevando dunque il collega da terra. A quel punto lo sventurato, che in pratica stava facendo da terra per la corrente elettrica, è riuscito a liberarsi. Questa è la dinamica, dicendo che in pratica il pilota gli ha salvato la vita. Ma la cosa singolare e centrale per questa vicenda è che non c'è stato nessun contatto con i cavi da 380 kV. La corrente, così è come ha concluso il SISI, è passata all'elicottero e quindi al cavo e quindi all'uomo, ma l'elettricità è arrivata e si è accumulata a causa dell'aria ionizzata. In altre parole, il velivolo era troppo vicino ai cavi. Il gestore nazionale delle linee di altissima tensione, Swissgrid, indica un'area di pericolo di 20 metri e l'elicottero si muoveva proprio attorno a quel limite. Ma l'incidente è accaduto lo stesso. Da qui le raccomandazioni del SISI. La prima è di analizzare e approfondire la questione in funzione di avere regole chiare ed efficaci. La seconda, all'indirizzo di chi opera con elicotteri, di rinunciare per il momento a questo tipo di lavori fino ad accertamenti terminati, a meno di poter operare con gli elettrodotti non sotto tensione, ovvero spenti.
Dall'estero ora l'Iran dovrebbe rispondere nel corso della giornata alla proposta americana per uscire da questa guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. Lo hanno rivelato nelle ultime ore media statunitensi. Cosa sappiamo del memorandum d'intesa? Ce lo spiega Naima Kikerio.
Il memorandum è brevissimo, si tratta di un'unica pagina articolata in 14 punti che contiene però tutte le questioni che Stati Uniti e Iran dovranno trattare. Viene definito un ordine e anche la durata. I negoziati dovrebbero infatti concludersi poi entro 30 giorni e questo mese di trattative dovrebbe iniziare con la riapertura dello stretto e terminare con la questione sul nucleare, esattamente come aveva proposto l'Iran settimane fa. Trump allora aveva detto di no, ora sembra aver accettato, probabilmente perché ha una certa fretta sia per le conseguenze economiche della guerra sia perché deve fare passi avanti prima di andare in Cina fra una settimana. Sul nucleare, sull'arricchimento dell'uranio, Washington e Teheran pare certo che si accorderanno su una sospensione temporanea. Teheran vorrebbe che questa moratoria durasse solo 5 anni, mentre Washington punta a 12-15 anni, un periodo che però potrebbe aumentare nel caso in cui l'Iran violasse gli accordi riprendendo il programma di arricchimento. Questi sono alcuni dei dettagli che abbiamo. Trump ieri ha parlato di sviluppi molto positivi, i toni sono però stati meno ottimistici in Iran, dove un membro del Parlamento ha detto che questo memorandum in realtà è la lista dei desideri del presidente americano. Entro sera avremo qualche informazione in più, sapremo anche se i negoziati si terranno a Ginevra o in Oman e sapremo forse anche se il Libano sarà incluso nelle trattative e se gli ultimi sviluppi potrebbero influenzare negativamente i negoziati. L'Iran ha chiesto la fine dei bombardamenti anche lì, ma ieri sera Israele ha nuovamente bombardato la periferia sud di Beirut violando il cessate il fuoco.
Le istituzioni dell'Unione Europea stanotte non sono riuscite a trovare una posizione comune sull'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Il Parlamento Europeo intende introdurre delle clausole di salvaguardia che collegano l'eliminazione dei dazi europei al rispetto dei patti da parte americana. La Commissione e una maggioranza di Stati membri invece desiderano approvare quanto prima l'intesa raggiunta la scorsa estate fra la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi Donald Trump ha fatto temere una nuova guerra commerciale con l'Unione Europea, minacciando di applicare alle auto europee dazi del 25%, mentre l'accordo prevede un massimo del 15%. Dopodomani, venerdì 9 maggio, si inaugura la Biennale d'Arte di Venezia. Ieri c'è stata l'attesa conferenza stampa di presentazione. Non c'era il ministro della cultura italiano Alessandro Giuli, che contesta l'apertura del padiglione russo voluta dagli organizzatori. La sua assenza non ha però influenzato il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco. Le sue parole le sentiamo nel servizio della corrispondente Francesca Torrani.
Più di un discorso è sembrato un manifesto per rivendicare, sono le parole del presidente Buttafuoco, audacia e libertà. Dopo settimane di polemiche a causa dell'apertura del padiglione della Russia, che è costato l'invio di ispettori da Roma per verificare il rispetto delle sanzioni europee, le minacce della stessa Unione Europea di ritirare la sua quota di finanziamento e poi ci sono state anche le dimissioni della giuria e molto altro, dopo tutto questo ieri Pietrangelo Buttafuoco ha difeso con parole che se dovessimo definirle diremmo colte la sua posizione.
Questa è una biennale che non pretende di risolvere, di semplificare, di rassicurare, ma vuole mostrare. Oggi non intendiamo barattare per il quieto vivere politicante 130 anni di storia che hanno raccontato sempre così il mondo.
E se il discorso di Buttafuoco, durato oltre 20 minuti, non cambierà e non cambierà le posizioni contrarie e contrariate rispetto alle scelte fatte, ha tuttavia avuto il merito di essere stato molto chiaro. Ha descritto l'esposizione come un giardino e mai come un recinto, ha parlato del pericolo di una deriva data da sentenze anticipate e censure preventive. Dall'altra parte va considerato lo sdegno degli ucraini in primis, ma poi c'è una parte cospicua di opinione pubblica che ha espresso contrarietà. La presa di distanza del governo italiano e della già citata Unione Europea. La biennale inizia così, sotto riflettori già molto accesi.
E noi ci fermiamo qui adesso, spazio allo sport.